Ho terminato l'ultima parte della lezione dicendo che il tempo di lavoro per scambiarsi con i prodotti deve trasformarsi esso stesso in un valore di scambio, in una merce, ed essere rappresentato da un terzo elemento. Questo terzo elemento, dicevo appunto, è il denaro, che Marx definisce come simbolo della merce in quanto merce. Eh? E per approfondire la questione di questa equivalenza, la questione del rapporto tra tempo di lavoro, merce e denaro, vorrei fare riferimento al testo di Marx che ho già citato, e che è il Grundriss, che, come ho detto, che mi sembra già ho detto, non è stato pubblicato in vita, ma è un'opera postuma, e un'opera che Marx, alla quale ha lavorato tra gli anni, alla fine degli anni 50 dell'Ottocento, e in particolare tra il 57 e il 58. È un'opera che, secondo me, tutti gli aspiranti economisti, come siete voi, dovrebbero leggere, se non vogliono leggere ovviamente Il Capitale, perché i Grundrisse sono una sorta di sintesi, del Capitale. E appunto, dicevo, è un'opera alla quale egli ha lavorato tra gli anni 57 e 58, ed è importante perché, come lo stesso Marx scriveva alla Salle nel 58, il fine di questa opera, scriveva, è la critica delle categorie economiche, o, se si vuole, il sistema dell'economia borghese rappresentato criticamente. È, scrive ancora Marx alla Salle nel febbraio del 58, la rappresentazione del sistema e al tempo stesso, mediante la rappresentazione, la critica di questo sistema. Non è affatto chiaro, dirà Marx, quale sarà la mole del tutto. Se avessi tempo, la tranquillità e i tempi e i mezzi per elaborare il tutto prima di consegnarlo al pubblico, lo condenserei molto, poiché ho sempre amato il metodo della condensazione. E poi, sempre in questa lettera, Marx descrive a La Salle l'articolazione del lavoro e scrive: il tutto è suddiviso in 6 libri. Il primo libro, intitolato Del Capitale, e che contiene alcuni capitoli preliminari. Il secondo, Della proprietà fondiaria. Il terzo, Del lavoro salariato. Il quarto, Dello Stato. Il quinto, Il commercio internazionale. Il sesto, Il mercato mondiale, eccetera. Ma alla fine ho la sensazione che proprio ora, continua Marx, dopo 15 anni di studio, sono arrivato al punto di mettere mano alla cosa. Ora che sono arrivato al punto di mettere mano alla cosa, tumultuosi eventi esterni probabilmente interferiranno, e di fatto, le fasi di stesura del manoscritto sono sempre, come dire, si intrecciano sempre con problemi personali e problemi oggettivi, delle condizioni economiche, politiche oggettive. E comunque, insomma, questo testo, di cui ora non continuerò a parlarvi perché è un testo complicato e difficile da descrivere, perché appunto è molto frammentato, a noi ci sono arrivate soltanto alcune parti, e comunque è un testo fondamentale, perché il testo economico precedente alla stesura e alla pubblicazione del primo libro del Capitale. Chiusa questa parentesi descrittiva, riprendiamo il discorso sulla questione del tempo, del denaro e del tempo di lavoro, e vorrei citarvi un brano molto breve della traduzione italiana che uso, e cioè quella dell'Einaudi del 1976. A pagina 100 scrive Marx: il denaro, il denaro è il tempo di lavoro come oggetto generale o l'oggettivazione del tempo di lavoro generale. Il tempo di lavoro, cioè, come merce generale. Pensate, quindi il tempo di lavoro è per Marx l'equivalente generale, merce generale. Scrive ancora, a poche righe prima, il rapporto in cui la merce particolare viene scambiata con denaro, ossia la quantità di denaro in cui è convertibile una determinata quantità di merce, è determinato dal tempo di lavoro materializzato nella merce. E continua, come realizzazione di un determinato tempo di lavoro, la merce è valore di scambio. Nel denaro, la porzione di tempo di lavoro che essa rappresenta è sia misurata, sia contenuta nella sua forma universale, adeguata al concetto scambiabile. E continua un po' più avanti, la necessità di un denaro distinto dal tempo di lavoro sopravviene. Cioè, si chiede Marx, perché c'è la necessità del denaro che è distinto dal tempo di lavoro dal momento che sono commensurabili? E dice, la necessità di un denaro distinto dal tempo di lavoro sopravvive per il fatto che la quantità di tempo di lavoro deve essere espressa non nel suo prodotto immediato e particolare, bensì in un prodotto mediato e universale, nel suo prodotto particolare in quanto è uguale e convertibile in tutti gli altri prodotti del medesimo tempo di lavoro, cioè che hanno incamerato il medesimo tempo di lavoro, del tempo di lavoro espresso non in una merce, ma simultaneamente in tutte le merci e perciò in una merce particolare che rappresenta tutte le altre, e cioè il denaro. Il denaro, ripeto, è per Marx il tempo di lavoro come oggetto generale, cioè oggettivazione del tempo di lavoro generale, il tempo di lavoro come merce generale. E qui quindi vi faccio notare che risiede il fondamento della metafora che è così radicata nel nostro sistema concettuale fin dall'epoca del capitalismo mercantile. La metafora è il tempo è denaro. Quante volte si dice il tempo è denaro? Questa metafora che cosa indica? Il tempo è denaro significa che il denaro è il mezzo universale di scambio nel quale si converte quel tempo particolare e concreto speso nella produzione delle merci. In questo processo, infatti, il tempo di lavoro viene connotato come qualsiasi altra merce, entità quantificabile e scambiabile, uniforme e omogenea, perde i suoi attributi qualitativi per diventare solo quantità, cioè valore. Ancora Marx, a pagina 106 dei Grundrisse, della traduzione che vi ho citato, scrive: in quanto valori, tutte le merci sono qualitativamente uguali e differiscono soltanto sul piano quantitativo. Si misurano quindi tutte reciprocamente e si sostituiscono, si scambiano, cioè sono convertibili l'un con l'altra in determinate proporzioni quantitative. Che cosa, ancora scrive Marx, che cosa presuppone la differenza solo quantitativa degli oggetti? L'identità della loro qualità, risponde. Cioè, la domanda che si fa è: che cosa presuppone la differenza solo quantitativa degli oggetti? Evidentemente, soltanto l'identità della loro qualità. Ora, le conseguenze di questo processo, le conseguenze che questo processo comporta, non sono limitate chiaramente alla sola sfera produttiva, cioè a quella sfera a cui ho fatto riferimento fino ad ora, parlando del tempo di lavoro. Il tempo di lavoro è una parte essenziale della vita di tutti coloro i quali sono gli artefici concreti della produzione dei beni, cioè dei lavoratori, degli operai. Al di là dei modi in cui si realizza materialmente questa produzione di oggetti che circolano nel mercato, al di là della loro maggiore o minore meccanizzazione o informatizzazione, come avviene oggi, e dunque al di là della quantità di tempo effettivamente impiegata, nella produzione dei beni, il tempo di lavoro è anche il tempo di vita dei lavoratori. Non c'è una distinzione tra tempo di lavoro e tempo di vita. Il tempo di lavoro è tempo di vita, eh? Questa distinzione che spesso viene fatta è una distinzione infondata, è una distinzione falsa. Il fatto che rivesta questa funzione, che il tempo di lavoro rivesta questa funzione nel mondo della produzione, non è senza conseguenze sul piano della strutturazione di altri ambiti del mondo sociale, chiaramente. Il tempo di lavoro è fondamentale perché la produzione è fondamentale in ogni economia. E quindi non è senza conseguenze sul piano della strutturazione, appunto come dicevo, di altri ambiti del mondo sociale. E in primo luogo, ovviamente, della vita quotidiana dei singoli individui. In una società dove lo scopo ultimo della produzione non è il valore d'uso, degli oggetti, ma è il valore di scambio, e cioè è il valore di scambio, fermiamoci per ora a questa definizione, il fatto che il tempo di lavoro sia ridotto a merce comporta ovviamente la mercificazione di ogni altro tipo di tempo, non solo quello del lavoro. Tutto il tempo quindi in un certo senso tende ad essere considerato come una risorsa materiale, economica, da investire secondo le leggi che regolano la razionalità economica. E queste leggi, come sappiamo nel capitalismo, sono le leggi del profitto, cioè le leggi che spingono a aumentare costantemente profitto che si può ricavare dalla produzione. La reificazione del tempo quindi oltrepassa i confini del mondo del lavoro. Il fatto che il tempo sia considerato, usato come una cosa, con questo intendo il termine reificazione, oltrepassa i confini del lavoro, delle fabbriche o comunque degli ambiti in cui avviene, in cui si pratica il lavoro e la produzione, e tende a invadere ogni altra dimensione dell'agire individuale e collettivo. Quindi l'azienda capitalistica dove vengono prodotti i beni non è separata dal tessuto sociale, no? Ma è ad esso intimamente legata, sia nel senso che la produzione è l'asse attorno al quale, scusate, ruotano tutti i rapporti sociali che sono disseminati nella società, sia nel senso che le leggi di funzionamento e i fini che guidano questo ambito esercitano un'influenza determinante sul complesso delle pratiche sociali. La centralità della razionalità economico-produttiva fa sì che ogni oggettivazione umana, cioè ogni oggetto, ogni attività, ogni pratica, tenda a trasformarsi in merce, quantificata, utilizzata e scambiata in quanto valore economico. Quindi questo vuol dire che il tempo, quando io ho intitolato la lezione precedente Il tempo merce, vuol dire che il tempo diventa una merce non soltanto nella sfera produttiva, ma in ogni altra sfera della società. E questo naturalmente è un processo, un fenomeno che riguarda la società capitalistica per come essa è organizzata. Perché? Perché la vita dell'intera società è polverizzata in singoli atti di scambio di merci, formalmente separati gli uni dagli altri, una forma di reificazione che che domina sull'universo delle interazioni sociali che avvengono nella società capitalistica e che plasma questa forma di reificazione, plasma ogni attività finalizzata al soddisfacimento di bisogni individuali e collettivi. Essa cioè diviene questa forma di reificazione, questa reificazione diviene la condizione di esistenza per ogni singolo individuo. Questa è un'espressione usata ancora da Marx nelle pagine di Grundrisse, che viene specificato in questo modo. Ora vi leggo un altro passo dei Grundrisse, cioè che vuol dire che una forma di reificazione che domina sull'universo dell'interazione sociale diviene condizione di esistenza di ogni singolo individuo. E Marx lo spiega così. Scrive a pagina della traduzione di Grundrisse che vi ho già citato, a pagina 88: il carattere sociale dell'attività, così come la forma sociale del prodotto e la partecipazione dell'individuo alla produzione, appare come qualcosa di estraneo, di oggettivo di fronte agli individui, non come loro rapporto reciproco, bensì come loro subordinazione a rapporti che sussistono indipendentemente da loro e che sorgono dallo scontro tra individui indifferenti gli uni agli altri. Lo scambio generale delle attività e dei prodotti, divenuto condizione di esistenza di ogni singolo individuo, la loro connessione reciproca si presenta loro come estranea, indipendente, come una cosa, come un oggetto, come una cosa. Nel valore di scambio, la relazione sociale tra persone è trasformata in un rapporto sociale tra cose. Questa è una, apro la parentesi, questa è una delle cose più interessanti che Marx mette in evidenza, approfondisce sia nei Grundrisse e poi nel Capitale in maniera ancora più sistematica. E continua ancora in questo passo a scrivere: la capacità personale in una, cioè nel valore di scambio, riprendo la citazione, la relazione sociale tra persone è trasformata in un rapporto sociale tra cose. La capacità personale è trasformata in una capacità delle cose. Ogni individuo possiede il potere sociale sotto forma di cose. Questo, in questo chiusa la citazione, è in questo che consiste quella reificazione di cui vi ho parlato prima, e quindi reificazione che riguarda ovviamente anche il tempo.